Okay. Grazie Presidente. Ma concordo con il consigliere Ricci, le domande poste sarebbero più adatte a un accesso agli atti che non a un'interrogazione consigliare, e questo in considerazione della componente tecnica appunto che contengono le questioni poste e del fatto che il Consiglio, come noto, è tenuto a svolgere attività di indirizzo e controllo. Tuttavia prendo atto che l'interrogazione è stata considerata ammissibile se siamo qui e rispondo con contenuti insomma, che solitamente non vengono affrontati in questa sede. Allora, prima domanda. Equazioni simili a quella citata sono state applicate anche in altre gare. Pare opportuno rilevare che la formula citata dall'interrogante assegna un punteggio direttamente proporzionale al ribasso offerto, quindi più alto è il ribasso e minore sarà quel punteggio. Questo è un concetto importante da sottolineare, perché appunto riteniamo che debbano essere attentamente considerate, sicuramente non incentivate, le offerte che vanno in questa direzione. Qualora anzi si applicasse la prima formula suggerita dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, il punteggio assegnato all'offerta economica risulterebbe molto più premiante rispetto a quella applicata nel caso in questione. Seconda domanda. La normativa che regola gli appalti prevede che i concorrenti possano presentare il ribasso ritenuto più opportuno, no? E in sede di gara il presidente di commissione che ritenga anomala un'offerta può chiedere giustificazione alla ditta. Il settore istruzione opera in un altro modo. Per disincentivare offerte anomale, che successivamente potrebbero essere giudicate anomale, inserisce nella gara una cifra sotto la quale l'offerta sarà considerata anomala. Quindi sostanzialmente mettiamo noi l'asticella prima delle offerte e quindi i concorrenti, al di là della discrezionalità del Presidente, saranno obbligati a dimostrare la sostenibilità dell'offerta nel rispetto dei contratti di lavoro. Cioè se noi vediamo che un'offerta è particolarmente bassa dal punto di vista economico, chiediamo ragioni, cioè l'onere della prova di dimostrare che quel servizio può essere fatto con costi così bassi che non vadano a influire sui contratti di lavoro sta tutto a carico dell'impresa. Tutte le nostre gare fissano le condizioni minime indispensabili per essere ammesse alle procedure selettive. Solitamente viene richiesta un'esperienza specifica nella gestione dei servizi oggetto di gara. Si chiede, ad esempio, un minimo di addetti specializzati nel servizio, si chiedono referenze bancarie, un eventuale direttore tecnico, eccetera. E soprattutto si fissano con esattezza qualità e quantità dei servizi richiesti e le conseguenti penalità in caso di prestazioni carenti o difformi rispetto a quanto dichiarato. Nelle gare di minore importo, e ovviamente laddove le norme lo permettono, si invitano a presentare offerte almeno 5 ditte di cui si conoscano le capacità stante la gestione di servizi analoghi nel mercato locale. Tutto ciò viene posto in atto nonostante un orientamento giurisprudenziale ormai largamente prevalente che cassa l'utilizzo di strumenti di preselezione delle ditte in base all'esperienza pregressa. E per questo è generalmente ammesso, noi così ci comportiamo, è generalmente ammesso di richiedere solo un massimo di una volta e mezzo il valore di esperienze precedenti rispetto all'importo a base d'asta. Quarta domanda. Alle gare vengono ammessi i soggetti che l'ordinamento obbliga ad accettare. Fino a diversi anni fa la giurisprudenza amministrativa nazionale era incline ad accettare la definizione di impresa propria del nostro vecchio ordinamento. La Corte di Giustizia CE, con propria sentenza confermativa dell'orientamento contenuto nella sentenza del giudice comunitario del 2009, definisce impresa, il 26 marzo 2009, definisce impresa qualsiasi ente che esercita attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e delle sue modalità di funzionamento. Sia l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici che la giustizia amministrativa, ad esempio sentenze del TAR del Lazio e di quelle della Liguria, hanno definito non tassativi hanno definito non tassativa l'enumerazione dei possibili partecipanti alle gare di cui all'articolo 34 del Codice dei Contratti Pubblici. Infine, quinto quesito, vi sono diverse sentenze che ammettono alle gare Onlus e altri enti non commerciali. Si cita come ultima reperita la sentenza 5956 del 2010 del Consiglio di Stato, il cui dispositivo stabilisce l'ammissibilità alle gare pubbliche di enti privi di finalità di lucro in base, aperte virgolette, quindi cito, pacifica applicazione della definizione di impresa e di attività economica con riferimento alle norme e ai principi del Trattato CE in materia di concorrenza. Pertanto l'assenza di fini di lucro, questo è il cuore della questione, non esclude che associazioni di volontariato possano esercitare un'attività economica, né rileva la carenza di iscrizione alla Camera di Commercio al registro delle imprese. Data l'assoluta chiarezza della sentenza, non si è pertanto ritenuto di chiedere parere all'amministrazione regionale, che a nostro parere, fra l'altro, non parrebbe competente in materia, e si ritiene che il modo di operare del settore istruzione non possa definirsi una prassi, ma la corretta applicazione delle previsioni normative nazionali e internazionali.
Il consigliere Ricci.